Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
E neanche oggi supereremo mai questa fase, perché c'è la puntata di Febbra 90 Radio, il numero 6, 7, 8, 10. Quello che è sicuro è che con me c'è sempre il mio compagno di viaggio, Luca Bianco.
E ladies and gentlemen, qui con me Mr. Andrea Florabant.
Il mio ego ringrazia, ma ringrazierete anche voi ascoltatori di sentire questa puntata ricca di eventi, ricca di notizie, ma soprattutto ricca di spot, come quello che vi accompagna sempre prima di ogni puntata e che spero abbiate visto nel nostro canale YouTube di Radiofolica, che si chiama Febbra 90 Radio. Cercate Febbra 90 Radio, cercate il nostro video.
Una bella giornata di calcio con due grandi big match, Inter Roma e Juventus Milan. Tanto da parlare. Il Napoli che dilaga.
Dilaga la diga Livorno, il povero Bardi ne fa le spese. Ma parleremo di questo e di tantissimo altro ancora solo e solamente dopo questa canzone. E Inter Roma.
Yo.
È la partita di tre yo, nel senso 3-0 vince la Roma. L'Inter non può fare niente contro una squadra che arriva al settimo successo consecutivo.
Al settimo sigillo, non facciamo pubblicità a un noto locale di Perugia.
Esattamente. Vediamo se ci saranno 8 meraviglie del mondo. No, erano sempre 7. Perché non c'è mai qualcosa con l'8?
Perché l'8ª meraviglia del mondo è Totti.
Attenzione, Luca si è spogliato dalle sue vesti e ormai tutti adesso sono saliti sul carro della Roma, no? Adesso la Roma è la migliore squadra. Noi l'abbiamo spiegato nel nostro spot in maniera divertente, guardatelo.
Abbiamo visto lungo noi.
Assolutamente, molto lungo. E, una partita senza storia. Si chiude nel primo tempo. Gli interisti dicono Tagliavento ha vinto 3-0. I romanisti dicono attaccatevi a Tagliavento, perché tirate molto forte a Tagliavento. Una partita che è stata risolta all'inizio da un grande gol di Totti.
Allora, sì, partiamo dal fatto che i tre gol che sono arrivati dalla Roma nel primo tempo arrivano anche come la scorsa partita, dove appunto nelle 6 precedenti avevamo, diciamo, ricordato che la Roma non aveva segnato nei primi 45 minuti.
Allora, si è rifatta.
Quindi da ora in poi alle squadre che subiscono il primo gol al primo tempo contro la Roma, mi raccomando, tenetevi bene in difesa, perché altrimenti ne prendete tre.
Esatto, esatto. Diciamo che si è rifatta.
Esatto.
Beh, il primo gol è stato bellissimo, dai.
Il primo gol fantastico. La palla di Gervinho forse era un po' corta, però Totti ci è andato pulito con un calcio senza paura, diciamo, di farsi male, nonostante ci fosse la scivolata del difensore dell'Inter.
Secondo te?
E l'ha messa in controtempo per Handanovic, imprendibile.
Beh, l'azione del gol parte da un errore di Ranocchia in disimpegno, che già prima su Gervinho aveva rischiato di...
Aveva provato a emulare il buon Materazzi, che se ne andava di tacco.
Esatto, solamente
purtroppo
che la tecnica non
è... Purtroppo qualche problemino.
Esatto. E anche se molti lo paragonano a Matrix, diciamo che sull'azione del gol non è stato molto Matrix.
No, per ora di Materazzi è il numero.
Esatto, siamo molto, molto teneri con Ranocchia.
No, questa... la verità è quella, nel senso, però Materazzi ne ha calcati di campi, Ranocchia diventerà sicuramente anche migliore, però diamo tempo al tempo.
Però adesso svegliamo i nostri altarini. Luca è un grande sostenitore di Ranocchia e mi dice sempre: Guidi, se Moyes la chiamava Manchester United c'era un motivo.
Esatto.
Esatto, infatti Manchester United adesso sta andando molto, molto male, proprio perché non ha preso Ranocchia, secondo noi. E, altre cose da dire sul gol. Secondo te il fatto che fosse tre uomini stavano per avventarsi su Totti, lasciamo stare il grande colpo di tecnica, poi possiamo anche parlare di Baggio, ma ne parleremo successivamente. Secondo te è qualcuno che non è uscito sul tiro, oppure lui è stato troppo rapido?
Allora, il problema è, arriviamo a monte, nel senso, il mancato rinvio pulito di Ranocchia ha portato a, diciamo, la squadra dell'Inter stava salendo, e quando, diciamo, è stata presa in contropiede da questa palla rubata, erano tutti fuori posizione. Quindi hanno provato a rimettersi bene il prima possibile e alla fine sono andati, diciamo, appresso al pallone.
Beh, sì, questo anche se
hanno cercato in tutti i modi di non far arrivare la palla in porta, ma purtroppo
l'Inter ha tentato di rispondere. C'è stata una traversa che ancora vibra, ancora si muove a San Siro, di un ottimo Guarini nei primi 10 minuti, poi è calato un po' come tutta la squadra, anche psicologicamente dopo
quel
il palo, gol.
Quel palo di Guarini mi ha ricordato una storica traversa di Adriano contro il Palermo,
con Guardalbene che lo vede rimbalzare fino a centrocampo,
invece arrivare la palla appunto dopo la traversa a centrocampo, una botta allucinante.
Un giocatore che poi è sempre stato continuo, quindi quello
continuo al bar vicino al Duomo.
Esatto. Oggi siamo molto cattivi, ma è giusto essere, perché è lunedì e come tutti i lunedì noi li odiamo. Poi la maglietta di Luca, che voi non potete vedere in questo momento, ma che potrete vedere se venite, se io azzecco i termini in italiano grammaticali soprattutto, se venite nel nostro
spot.
Benissimo, la parola che risolve tutto è spot. Passiamo al secondo gol della Roma, che avviene sempre dai piedi di Totti, ma che nasce da un rigore che non c'era, perché il rigore di Gervinho, fallo di
Alvaro Pereira,
che è noto per la sua capacità di controllare
e per la sua capigliatura,
assolutamente, con questa barba no, che ne pensi? Ecco, voi non potete vedere, ma Luca, oltre a essere molto magro, ha una barba abbastanza folta. E quindi vogliamo chiedere: Pereira ha sentito la nostra trasmissione e ha sentito i peli della sua barba muoversi?
Ha sentito più che altro Gervinho andarsene via per 3-4 volte, perché quando l'ha puntata in campo aperto ha visto veramente i sorci verdi.
I detrattori di Gervinho dicono che lui nel campionato inglese non fosse così decisivo, perché lì corrono tutti, è più un campionato atletico rispetto a quello italiano, che è molto statico e gioca sugli uno contro uno. Uno che lancia la palla e corre il doppio di te va sempre bene il campionato italiano. Biabiani, c'era anche quel giocatore del Bari che non voglio ricordare, la mia mente non vuole ricordare, e che adesso neanche Luca ricorda perché era talmente scarso, era solamente veloce. Ma ve lo diremo dopo lo stacco pubblicitario. Sì, che non c'è, quindi stacco musicale. Io già mi sento in una radio bellissima, non bella come questa. E, il gol, rigore c'è o non c'è? Dicono che il fallo sia concretizzato all'interno dell'area, però quando c'è un pestone il fallo si concretizza nell'unghia del piede del giocatore che subisce, che è prima dell'area.
Allora, durante il live il rigore, diciamo appunto, il fallo sembrava nettamente in area di rigore. Poi andando a vedere bene la moviola, con il fermo immagine è palese che è il contatto che c'è tra il piede di Pereira e il piede di Gervinho è avvenuto circa 3-4 30-40 centimetri prima di entrare, diciamo, prima della linea.
Va bene, ammettiamo che la colpa non sia dell'arbitro, però l'uomo di porta deve vederlo.
Esattamente, se poi la finisci di passarmi questo euro.
Allora, dovete sapere che Luca, vabbè, lasciamo perdere, queste sono cose che dovete
scoprire. Parleremo dopo per il calcio estero.
Esatto, esatto, lì gira, diciamo. No, però, però l'uomo di porta deve vederlo, l'arbitro di porta deve vederlo, mi ricordo.
No, il fatto è quello, cioè, allora, ora non è che noi dobbiamo sempre andare a parlare di crisi e roba varia, ma tu vuoi pagarmi due arbitri in più? Questi arbitri del loro lavoro lo dovrebbero fare bene.
Che facessero bene il loro cazzo di lavoro.
Esatto. Cioè, no, quel fallo, cioè, lui doveva assolutamente vedere se era dentro o fuori.
Diciamo che per gli arbitri è molto difficile vedere le azioni importanti, poi parleremo di
la verità è che poi, se uno vuole andare a giustificare l'arbitro, come fu per il gol di Muntari, che addirittura del gol di Muntari con la Juventus si disse che la colpa fu di Muntari perché a porta spalancata l'ha buttata su Buffon. Allora andiamo a giustificare Pereira dicendo che la sua scivolata non ha avuto veramente senso, in quanto sì, c'era Ranocchia in copertura e c'erano tre uomini della difesa dell'Inter contro un attaccante della Roma, quindi completamente in superiorità numerica. Però Alvaro Pereira, il genio della scivolata del tackle, ha avuto questa bella idea.
Però
di...
forse, come dicevi tu, Pereira ha detto: cazzo, c'è il raddoppio Ranocchia, allora facciamogli fare. No, scherzo. No, scherzo, invitiamo Ranocchia in trasmissione, vieni da noi assolutamente.
Fin quando non verrai, sarai sempre punzecchiato.
Esatto. E quando parlerai, noi fingeremo e cancelleremo tutte le vecchie puntate, naturalmente, che potete seguire in podcast su www.radiofonica.com. Cerca Febbra 90 Radio oppure chiamate al cellulare me o Luca e vi riindirizziamo.
Poi ci tengo a precisare che la F di Radiofonica è col PH come Filadelfia.
Assolutamente. Attenzione, attenzione, questo sarà il mantra di tutta la stagione. Saltiamo anche il mantra, anche Francesco che ci sta sentendo, sente i nostri spot.
Il terzo gol,
sì, perché è stato un gol simile molto a quello, mi ha ricordato, partita di Coppa Italia Inter Roma di Aquilani di 2-3 anni fa, cioè sempre su un inserimento, sempre su un contropiede che non può nascere senza la grande tecnica di Totti.
Fantastico, da un calcio d'angolo è riuscito a liberarsi da tre avversari e a dare, diciamo, questa palla nel corridoio per Strootman, che poi è un carro armato.
Assolutamente.
Ha portato la palla per 40 metri e l'ha scaricata coi tempi giusti, cosa che non sanno fare tutti i giocatori. Cioè, praticamente la palla era sulla corsa per Florenzi, che ha incrociato benissimo. E durante appunto la realizzazione del gol, un telecronista di Mediaset sì, ha precisato che ultimamente proprio Garcia ha fatto lavorare in ogni fine allenamento mezz'ora a tirare in porta in diagonale a Florenzi, perché aveva questo problema appunto di non avere questo stretto feeling con la porta 7x2. E diciamo che i risultati si iniziano a vedere, perché d'altronde in 7 partite 4 gol per uno che ha sempre fatto il centrocampista e si ritrova a giocare ala,
che poi era esploso con Zeman l'anno scorso, era un po' l'oggetto misterioso, ma nemmeno tanto, perché si era scoperte subito le sue qualità. Ma adesso, come terzo uomo del tridente offensivo, sta facendo molto bene. Quel numero di Totti, a parte che posso farlo solamente io quando giochiamo a calcetto,
ovvio,
ovviamente, e Luca perde, no, a parte scherzi, però quel gioco di gambe, quel liberare fuori dall'area della Roma è qualcosa che io ho visto poche volte. Non possiamo dire niente.
E che vuoi dire?
Adesso ti faccio una domanda. Secondo te è meglio Francesco Totti o Roberto Baggio?
Annaia la miseria. Va bene.
No, sinceramente
in questo momento assolutamente Totti, visto che Baggio sicuramente starà facendo caccia in Argentina.
Esatto. Ma ammettendo che questo anno tutti i nostri ascoltatori della Roma si staranno toccando in gesti apotropaici, ma se la Roma vincesse lo scudetto, ovviamente il palmarès è molto diverso tra i due, però a livello di tecnica individuale, chi può essere considerato secondo te il migliore?
Della Roma?
No, tra Totti e Baggio. Vedo che cerchi di eludere la domanda e non vuoi dare la risposta.
No, va bene.
Beh, di getto non deve essere ragionato.
No, di getto è Roberto Baggio.
Attenzione, anch'io siamo d'accordo. Io speravo dicesse Totti, così mandavo avanti la trasmissione un'ora e mezza.
No, d'altronde i numeri parlano per lui.
Totti è un grandissimo giocatore. Forse, cioè, stiamo parlando proprio di centimetri, come direbbe Viola.
Ma no, ma d'altronde, cioè sì, non, a volte quando si arriva a quei livelli non c'è nemmeno la possibilità di poter stilare una classifica, insomma.
Certo, assolutamente. Altre partite sono state giocate, ma noi non ve le diremo adesso, ma aspettiamo la fine, non dello stacco pubblicitario,
ma
come
di quest'altra canzone fighissima. All the clouds
between me and you. Oh, I'm nervous, I'm so nervous, I don't know what to do. Light a cigarette, only smoke when I'm with you.
Ci amiamo quando siamo nudi. Chi si ama veramente quando è nudo è Antonio Conte, che ha creato una squadra che in 3 anni è capace di vincere e stravincere.
Ma anche Kim Rossi Stewart in anni felici.
Assolutamente. E qui sfociamo nel cinema, potremmo parlare tantissimo. C'è un programma nella radio che Francesco, il nostro aiuto dall'officina, il nostro factotum dell'officina, segue sempre, che è Il Laureando.
Fantastico programma che fa grandi recensioni di grandi film.
Assolutamente, nel passato. Ma c'è anche un altro programma fatto molto bene, che parla di autori, no, diciamo personaggi, vite del passato, li fa riscoprire, che si chiama, credo, Messier Tussaud.
Esatto, credo. Sì, un bel programma, è nato da poco su Radiofonica.
Esatto,
però...
che potete anche trovare in Zeta. E qui stiamo facendo Radio Palinsesto. Sembra quello dell'URSS. Radio Palinsesto, oggi vedete.
Radio.
Dicevamo, nudo è stato il risultato, 3-1. La Juve schianta in Milan, che dopo i primi 20 secondi segna con un gol di Muntari,
l'onnipresente.
Io non avrei mai pensato di dire in una vita che Muntari ha fatto una doppietta, ma ha segnato 2 gol Muntari. La Juve vince 3-2. Però i primi 20 secondi, anzi primo minuto e 15 secondi, è tutto marca Milan, che segna con un colpo da biliardo, tiro sbagliato di Constant e Muntari.
Grande reattività di Muntari, che con il piatto ha punito Buffon, e la squadra era posizionata abbastanza bene,
sì,
della Juventus.
È stato solamente...
Non fosse per Asamoah, che si era dimenticato di un chewing gum al calcio d'angolo,
esatto,
e ha tenuto in gioco Muntari.
Esatto. È stata una partita strana, perché per i primi 10 minuti inerzia della partita l'ha tenuta il Milan, ma poi la Juve è uscita fisicamente e ha dilagato quando è entrato Pogba, secondo me.
No, in questo caso ti devo correggere,
esatto,
però non sono d'accordo.
Esatto, ma io ho fatto apposta perché siamo troppo d'accordo.
Il Milan ha fatto gol e il Milan è finito là.
Io gli ho dato 9 minuti in più e tu invece, cioè, diciamo, un
abbiamo
minuto in
vissuto
più.
15 minuti di Juventus.
Terribile.
Cioè, il Milan non sapeva più dove andare a parare.
È stata una partita bellissima, questo dobbiamo dire.
C'è stato 15 minuti proprio schiacciati dentro l'area di rigore.
Sì.
Sembrava Porta Romana.
Esatto.
Fin quando non hanno pareggiato, perché altrimenti sarebbe stato,
sì,
quel povero Abete che avrebbe dovuto subire l'impossibile.
Tra l'altro Abete ha fatto
colpevole
la stessa parata 2 volte, sul tiro di Epo e di Chiellini, però colpevole anche sul gol.
Sì.
Lì ok che la barriera si abbassa, ripetiamo il gol di Pirlo
di
su punizione. Però è anche la barriera.
Sì.
Tu però se lì la barriera non si muove, non va in porta.
No, la questione è quella, cioè, il tiro era molto molto centrale. Lui
però,
non ha nemmeno fatto il passo verso il suo palo.
Però la domanda è, quando vede partire la palla? Perché se lui vede partire la palla prima è un
la verità
è scarso.
No, non è scarso.
Se vede partire la palla
sicuramente, sì, sta in fase galante, quello è sicuro.
Assolutamente.
Però la questione è quella, cioè, era centrale a tal punto che lui sulla palla ci è arrivato bene. Cioè, la palla era piena con la mano. Il problema è che l'ha presa,
la forza,
ha preso completamente male la mano all'interno.
Ma c'è da dire che comunque Pirlo non le tira piano le punizioni, quindi
da dire che Pirlo di punizioni sinceramente non è che era un mago tanti anni fa. Adesso ultimamente, diciamo, si era un po' rispolverato, più che altro,
sì,
con la punizione alla Ronaldinho sotto,
sì,
la barriera. Però diciamo, sopra la barriera ne ha fatte poche buone negli ultimi,
no, 3-4 anni. Certo, io mi ricordo un gol contro l'Inter, in un 2-1 dell'Inter, però un bellissimo gol su punizione. Però secondo me c'è da dire che in questo gol è a metà la colpa, però è anche la capacità di Pirlo di tirare una sassata a 20 metri.
Certo.
Poi ovviamente non ha segnato solamente Pirlo, perché la Juve ha vinto, la partita non è finita 1-1. Cosa ne pensi del secondo gol della Juve?
Allora, il secondo gol della Juve è marcato Sebastian Giovinco, giusto? E cosa è successo? Allora, io devo dire questo, cioè...
Parliamo di Giovinco. Let's talk about Giovinco.
Allora, io devo dire che il signor Antonio Conte ha veramente culo. Nel senso...
Attenzione.
Cioè, in quel caso doveva entrare Llorente, doveva mettere centimetri. Invece ha fatto questo cambio, Giovinco...
Ma perché secondo te? Cioè, perché mettere Giovinco e non mettere Llorente?
Però io a questa domanda non voglio nemmeno rispondere, per il semplice fatto che se tu gliela dovessi porre a Conte, lui ti risponderebbe sempre: eh no, ma i centrali del Milan sono alti, grossi, quindi mi servono gente col baricentro basso, rapida. Ma sentimi, cioè Zapata se c'è qualcosa di buono è la velocità.
Davvero.
Maxey non è un difensore. Vabbè, non lasciamo stare Maxey, ne parliamo più là. Comunque, un re della favola.
Però scusa, i fatti danno ragione.
I fatti danno ragione a Conte, io mi devo sempre stare zitto. Oh, quella è la questione.
Giovinco.
La verità è che ha fatto un gol eccezionale. C'è, cioè, una sterzata in una frazione di secondo. Ma è andato a prendere un teccaldo Zapata. E che è poi infilato sulla sinistra Abbiati.
Che poi quella è l'azione di Giovinco. Cioè...
No, quella più che altro è l'azione di FIFA 2013.
Esatto.
È identica.
Esatto. Cioè, l'abilità di Giovinco è quella: fermarsi sullo stretto, è alto un metro e una Vigorsol, baricentro basso, riesce a fare quelle sterzate. È ovvio che non è quello che ti fa gol alla Gervinho, che ti fa 200 metri, però ha segnato. È un giocatore, secondo me, molto sopravvalutato. Ovviamente tutti dicevano:
guarda Gervinho, vi do la notizia che hanno lo stesso parrucchiere lui e Sharawi.
Attenzione.
Non sembrerebbe
però, infatti. Ma il terzo gol, che è anche un po' una rivincita, no? Tipo il Conte di Montecristo segna Chiellini dopo essere stato abbattuto da Mexes. È un gol che, cioè,
un flip.
Punizione di Pirlo, traversa, e Chiellini fa una cosa geometricamente molto valida. Lui ha una laurea in economia, non certo in matematica, però gli è andata bene.
Beh, certo, diciamo che Chiellini non è molto educato con i piedi.
Esatto,
e quindi
che è un modo carino per dire è scarso.
Andare a colpire la palla al volo di destro e metterla direttamente all'angolino, diciamo, non è una cosa da tutti i giorni per lui. Infatti, a fine partita parlavano in un'intervista dei gol che ha fatto Chiellini, e lui stesso ha detto: guarda, non sono uno che segna tanto, quindi me li ricordo bene col che ho fatto.
Esatto,
in carriera
tutti. Sulle dita di una mano, forse di due mani, ma non vogliamo allargarci.
In quel caso comunque Pirlo, punizione ineccepibile.
Assolutamente. Però Chiellini, cioè, io ho pensato: va bene, l'ha messa all'angolino, però c'era tutta una porta sguarnita, poteva metterla anche in mezzo. Poi è stato bravissimo.
A lui piacciono le cose difficili.
Dicevo, storia di rivincita dopo un torto subito, perché Mexes ha dato un pugno, si può dire ha dato un pugno a Chiellini? Dai,
una carezza.
Ha dato una carezza in un pugno a Chiellini, che si è buttato a terra, e Mexes, o Mexè, come dice Luca, ha fatto il segno della cinepresa che noi ci ricordiamo dal 2006 da Materazzi con Zidane, e in entrambi i casi i francesi non hanno capito che quando fanno questo gesto forse veramente è accaduta quella cosa, quindi forse no. Saranno dei documentaristi, dei neorealisti.
Sì, va bene, allora indubbiamente il colpo c'è stato, però la verità è che anche questo,
cari ascoltatori, stiamo per litigare io e Luca forse per la prima volta in 8 puntate.
Il colpo c'è stato, però
dai,
qua si simula, cazzo, cioè si simula tanto, nel senso,
no,
senti,
se rompe.
No, allora Chiellini l'ha presa la botta, ok, assolutamente.
Non è che l'ha presa, adesso cerchiamo di essere istituzionali. Mexes ha dato veramente una botta a Chiellini.
Sì, l'ha presa.
E ha dato un pappugno chiuso.
Maxey, infatti, ha completamente
torto. Anche sulla
il problema è stato che non l'ha preso bene.
Non che non,
non che lui non l'abbia voluto colpire, ok?
Salutiamo tutti gli amici juventini in ascolto.
Io arrivo a dire quello, nel senso, non l'ha preso bene, ma assolutamente andava espulso e tutto. Ma
almeno se sei espulso, prendilo bene.
La questione è quello che Chiellini ha fatto segno sulla faccia, quando in realtà l'ha preso sul collo. Su quello mi volevo fermare, ok?
Si è appena chiusa la rubrica Mondo Inter. Luca ci ha aggiornato su... Sì, no, è vero. Secondo me Chiellini sente la botta e poi, come Rivaldo nel 2002...
Ma d'altronde, come quell'altro ridicolo di Robinho, dove Bonucci gli ha appoggiato la testa, stavano facendo testa a testa, e cade a rallenti.
Però lì lo sai che l'arbitro, se ti vede così, espelle Bonucci, quindi l'ha fatto apposta, ovviamente.
Appunto, noi italiani facciamo schifo.
Ma Robinho è brasiliano, e qui si aprirebbe una mentalità italiana che entra i giocatori brasiliani. Ma
la questione è quella: basta giocare un anno in Italia e acquisisci tutte le caratteristiche negative.
Mourinho ha detto molto su questo, ma noi ne parleremo nell'ultimo blocco, subito dopo l'appuntamento di Messi e Tussauds. Ma non anticipiamo niente. Quello che voglio anticipare è che Messi ha preso 4 turni. Per chi non lo sapesse, non avesse sotto la Gazzetta.it, 4 turni perché è stato espulso durante la partita Mexes.
Sì.
Però 3 turni, secondo te è giusto? Sinceramente.
Ma sì, sinceramente sì, perché purtroppo lui è recidivo, nel senso è sempre stato protagonista di questi colpi a inganno, diciamo, a tradimento.
Lui è il classico figlio di buona donna, salutiamo tutte le buone donne, però anche Chiellini non scherza. Infatti fine partita Chiellini ha dichiarato: a me piace il gioco duro, maschio, quello inglese.
Ma
dove
Chiellini
ci mediamo,
gioca sempre
poi
nella correttezza, non fa mai... Non dà mai colpi.
Ho alzato il sopracciglio fino all'attaccatura dei capelli,
no,
signori.
Non è vero, no, Chiellini.
No, io non ti sto dicendo che è scorretto, però ti sto dicendo che quando, per esempio, in situazioni di calcio d'angolo, le botte le dà, ma nel senso sportivo del termine.
Esatto.
Però è un gioco molto duro che alcune volte, negli ultimi tempi, non dovrebbe più esserci, nel senso, nel gioco degli anni 70, 60, 80, ho decenni, ho un po' dei problemi anche con la matematica. Però negli ultimi tempi è un tipo di gioco che non si vedeva più, no?
Non si vedeva.
Forse è per questo che ha alti livelli Chiellini.
A me piace questo tipo di gioco quando viene adottato dai centrali di difesa, che non hanno appunto la possibilità di avere un gioco pulito.
Beh, comunque
nel
una caratteristica
senso, Chiellini è fortissimo sull'uomo, ok?
Certo,
per il resto quando gli passi la palla pare che abbia una temperatura di 1000 gradi, cioè scotta sui suoi piedi. Però il problema è che lui non deve avere la palla tra i piedi, la deve solamente andare a intercettare, a rubare.
Comunque la sua caratteristica ce l'ha anche Andrea Ranocchia, che infatti in questi casi, benissimo, abbiamo detto... della cattiveria sul campo, ce l'ha anche Andrea
Ranocchia. Ranocchia ha il problema inverso,
cioè, che è forse troppo educato.
In una sorta di fusione tra Ranocchia e Chiellini si potrebbe andare a creare il difensore più forte del mondo.
Andrea, ti faccio questo appello, adesso ti postiamo pure la puntata sul tuo account Twitter. Noi facciamo così, perché come quando sei bambina alle elementari, tu chiedi chi parli sempre così punzecchi, quella che ti piace. Quindi Andrea, vieni qui da noi che ti aspettiamo, soprattutto Luca vuole parlare del Manchester.
Benissimo.
Abbiamo detto tanto, forse troppo. I nostri tanti ascoltatori saranno forse sazi di questo parlare, vorranno sentire solamente questa canzone.
Talking about it, some calling me a sin.
Questa era Tightrope, che non so cosa voglia dire, ma so che ha una grande pronuncia inglese. Saluto Fabio, che ci ascolta sicuramente, e il nostro amico di Golconda, che insieme a Jacopo Bonanni
conducono questa trasmissione.
Trasmissione, sentitela, sentitela e riproducetevi sentendola. Riproducete nel senso di riprodurre i suoni. Andiamo al prossimo argomento.
Non è primavera ancora, Andrea, esatto. Non è primavera.
Stiamo entrando nell'autunno inverno. A proposito di una partita autunnale, è stata quella tra Lazio e Fiorentina, che sono cadute molte foglie, non è stata molto divertente, o forse sì. Ma cosa ne pensi?
È uno 0-0 un po' bugiardo, nel senso la Lazio ha fatto una partita coi controcoglioni, diciamo, nel senso davvero ad alti livelli, grandi ritmi. Perea non è un fesso. E sono contento per Lotito, che viene sempre puntualmente criticato da tutti i tifosi laziali.
Sì, tra l'altro è criticato e va sempre in Europa League Champions.
È un buon attaccante, è giovane, sono contento, è un buon acquisto secondo me. E
meglio aver preso lui che Yılmaz?
No, vabbè, non credo, nel senso Yılmaz comunque ormai ha pure abbastanza esperienza a livello internazionale. E poi dopo aver giocato ad Istanbul, a Roma te la giochi bene, insomma.
Sì, certo,
okay.
Te ne sbatti se esatto. C'è la curva sotto casa perché...
E poi il problema è stato appunto una partita un po' falsa dal fatto che la Fiorentina aveva numerose assenze e...
Il fatto che non ha un attaccante, perché Rossi, cioè, esatto, ha giocato un po' bene, però era anche un po' faticato, poi è uscito.
C'è stata anche la coppa di mezzo. Diciamo che Vincenzino Montella non è fortunato. Io credo che quando avrà tutti i recuperi ritornerà appunto ad essere la squadra forte e spettacolare che è stata nelle settimane precedenti.
Infatti secondo me è sterile quella polemica che fanno a Montella del tipo: tu hai fatto un grande mercato, hai comprato Gomez eccetera e non stai ad alti livelli. Però lui risponde giustamente: ho venduto Jovetic, ho venduto Jajic, ho venduto altri con la Ic, cioè sto senza
sinceramente se poi li posso far giocare, visto che non li si possa far giocare ultimamente
sarebbe anche meglio. Una Fiorentina che sta sempre in quella zona che non segue i tre tenori, che non sono Amsic, Cravezzi e Cavani, ma sono Juve, Roma e Napoli. Sembra un po', ecco, guardando anche il campionato, abbiamo visto anche queste partite, si vede una Roma che se regge così può arrivare ad alti livelli, e poi il Napoli e la Juve che seguono, fermati da due pareggi, un po' stupido quello del Napoli col Sassuolo, ma ci può stare, e un po' la Juve comunque ha contrato l'Inter, quindi sarebbero in teoria tutte e tre a punteggio pieno se per il calendario avesse arriso a loro.
Sì. La Roma, al di là dei pronostici, è completamente favorita, perché la squadra c'è, l'organico c'è, e il fatto è che non ha coppe, ed è completamente diverso, cioè per appunto la differenza contro Juventus e Napoli, che comunque devono impiegare le proprie forze e distribuirle durante la settimana in partite importanti, sì, e soprattutto trasferte importanti, perché non dimentichiamoci che per andare a giocare una partita di Champions in Europa bisogna fare delle trasferte, e non sono robot i giocatori.
Infatti bisogna vedere a febbraio o marzo dove sarà questa Roma. Se sarà sempre tra le prime, secondo me se la gioca, perché se la Juve c'ha gli ottavi contro, che ne so, il Bayern Monaco, magari mette le riserve e magari perde, non è detto, però perde naturalmente la partita di campionato,
sì.
Non lo so, non è detto, però in questi casi gioca molto il fattore psicologico.
Sì, io credo che Rudy Garcia farà spompare i propri giocatori fino a Natale, mettendoli, sì, veramente KO, sì. E arrivati là si tireranno le somme, e secondo me se dovesse ancora essere in quella posizione, comunque diciamo nei vertici, il buon James Pallotta caccerà, aprire il portafoglio,
sì,
e farà altri investimenti. D'altronde hanno fatto delle cessioni illustri,
sì,
e i soldi, diciamo, non mancano adesso.
Sì, però dati alla mano, guardando chi ha fatto 7 vittorie, eccezione dell'Inter 66-67, che ricordiamolo a chi non lo sapesse, perse in quell'anno a Modena lo scudetto e con il Celtic la Champions, l'unica Champions del Celtic tra l'altro. A parte l'episodio dell'Inter, tutte le squadre che hanno fatto 7 vittorie hanno vinto poi lo scudetto. Quindi forse la Roma, se non arriverà prima, sicuramente tra le prime posizioni. Non stiamo gufando, amici della Roma, stiamo solamente dicendo per adesso, oggi 7 ottobre, quello che pensiamo,
certo. Anzi no, io volevo dire che non è assolutamente un gufare, anzi
è proprio uno stragufare.
No. E come disse una volta José Mourinho parlando del Paris Saint Germain,
sì,
cioè era impensabile che la Francia, la capitale della Francia, non avesse una squadra importante,
certo,
a livello europeo.
Beh,
D'altronde l'Italia non può fare a meno di avere una squadra importante a Roma, della capitale,
un calcio che è sempre
nella
stato,
Champions.
Un calcio che è sempre stato un calcio del nord, Torino, esatto, sì, Torino sì, e Milano sì, protagoniste.
Roma e Napoli, diciamo, sono le squadre che distribuiscono bene i valori tecnici dell'Italia.
Esatto. Tra l'altro, Roma e il problema più grande di Roma e Napoli è proprio Roma e Napoli, cioè la piazza. Sono arrivati 1000 tifosi della Roma a Fiumicino a dire grande Roma, e sono gli stessi che quest'estate, quando hanno venduto Marquinhos, Lamela, eccetera, come noi abbiamo detto nel nostro spot, erano quelli che dicevano andate via, andatevene, perché noi ce lo stiamo scordando, ma Garcia, una delle prime uscite quest'anno è stata chi va contro la Roma è laziale, dopo una dura contestazione. Certo. Quindi i romanisti sono sempre quelli che poi vanno a Trigoria se le cose vanno male, sono diciamo molto legate agli alti e bassi.
Infatti l'unico diciamo punto interrogativo è come prenderanno la prima sconfitta,
che arriverà prima
che arriverà tra sei mesi. Ok, arriverà tra sei mesi, ci auguriamo per i tifosi della Roma.
Sicuramente però... non può vincerne tutte, se le vincesse tutte non diciamo niente, ma al prossimo pareggio magari l'ambiente potrebbe perdere di fiducia. Adesso noi gliela stiamo tirando perché vogliamo vedere un campionato apertissimo. In questo caso lo è, sarebbe veramente una cosa clamorosa per la Roma. Cioè, vince lo scudetto dopo 10 anni. Totti, secondo me, tu mi dicevi, Totti, se vince lo scudetto, se ne va. Tra l'altro, c'è stata una cosa fantastica: è stato un mini blackout. Come sempre, mi ricordo che le ultime.
Però questa volta era solo a livello visivo.
Esatto, perché a noi mancava tanto il blackout. E nelle prime 3 puntate quest'estate l'abbiamo avuto ogni puntata. E a noi ci ha fatto piacere.
Parliamo adesso comunque dell'altra squadra importante protagonista del campionato, che è il Napoli,
sì,
che ha dominato il Livorno
4-0.
4-0, un risultato diciamo che non lascia dubbi o discussioni in ballo, insomma.
Errore di Bardi,
Pandev che risponde sempre presente. Caion che si conferma un acquisto azzeccatissimo.
Diciamo che non c'era partita, dai, sinceramente.
Sì.
Non c'era partita.
Ma
Livorno, non che Livorno fosse scarso, ma quel Napoli aveva una voglia di rivincita che anche senza Higuain,
dopo essere stato domato a bada al Flyminet Stadium in Champions dall'Arsenal, diciamo, ha fatto una partita non da Benitez, nel senso sì, che la voleva vincere a tutti i costi.
Quindi pragmatica.
Quindi, esatto, cioè non ha fatto nessuna sbavatura a livello difensivo e quando attaccava faceva male.
Molto.
Poi c'è stato diciamo questo piccolo infortunio di Bardi sul tiro di Hiller.
E piccolo sei molto generoso perché è stata veramente una grande papera.
Sono ragazzini.
Cioè è meglio per Bardi averla fatta con il Livorno contro il Napoli che con l'Inter tra 2 anni, quando sarà il numero 1 nell'azzurro, quando vedranno Handanovic. E qui finisce il mondo Inter, no scherzo. Una partita che ha visto anche un po' Hamsik risorgere. Hamsik ha visto perché
si stava quasi spezzando una caviglia sul gol per fare gol.
Esatto. Che non ha giocato benissimo a Londra. Molti dicono fa il gallo in Serie A, ma non è un giocatore a livello internazionale.
Molti incompetenti lo dicono allora.
Esatto. È un giocatore fantastico che ha scelto di amare Napoli e di restarci. E ieri ha fatto una grande partita e il Livorno non ce n'era. Sinceramente non c'è molto da dire in queste partite perché c'è un grande dislivello tra alcune squadre, come Napoli per esempio quando incontra le piccole.
Sì, noi volevamo fare giusto una cronaca, esatto, alla BetClick.
Esatto.
Ammonito al minuto 38, rete di Hamsik al minuto 89.
esatto. Molti non credono che questo sia un programma brutto, anzi credo che sia un programma bello, ma anche chi dice non credo è Rox. Mi è uscita malissimo.
I don't believe.
che noi non crediamo è che ogni volta Luca ci stupisca con un nuovo personaggio. In questo caso si veste i panni di Monsieur Tussaud, perché, cari ascoltatori, prima delle Roi Merlin c'è stato le Roi Michel. Ma sentiremo questa cosa dopo No, Je ne regrette rien di Edith Piaf.
Michel François Platini, artista e genio del pallone, nasce il 21 giugno 1955 in Francia, a Jeuf. Michel è il secondo figlio della famiglia Platini, ristoratore di origini italiane. Il giovane Michel inizia a tirare i primi calci seguendo il papà Aldo, capitano della squadra del Jovincen. Con il passare del tempo Michel affina la propria tecnica ed arriva a giocare in prima squadra, presso il club di Jeuf. Poi in pochi mesi il nome di Michel Platini è sulla bocca di tutti i migliori selezionatori. Nel 72 Platini passa a Nancy, calca i campi della massima serie francese per la prima volta nella stagione 72-73. E nel 76 Platini debutta sulla scena internazionale, segna il suo primo gol con la maglia della nazionale francese il 27 marzo al Parco dei Principi contro la Cecoslovacchia. Nello stesso anno è scelto per partecipare ai Giochi Olimpici di Montréal, vince poi la Coppa di Francia con i Nancy, segnando il gol della vittoria contro il Nizza. Partecipa ai mondiali di calcio di Argentina 78, offrendo un saggio della sua immensa classe. Ma non tutti i suoi compagni di squadra sono all'altezza del loro numero 10. E la Francia viene rapidamente eliminata dalla squadra di casa che vincerà il titolo mondiale. Il 31 maggio del 79, il re del calcio piazzato, così chiamato per le sue micidiali e precisissime punizioni, gioca la sua ultima partita con il Nancy, segnando due gol contro il Lille, e firma il contratto con il Saint-Étienne. Nell'81 ottiene per la prima volta il titolo di campione di Francia, in occasione dell'ultima partita di campionato contro il Bordeaux. Il risultato finale è di 2-0. Platini è l'autore delle due reti, un eroe per la città. Nel 1982 guida la Francia al quarto posto nel mondiale spagnolo, rivelandosi uomo partita nella tremenda semifinale persa contro la Germania Ovest a Siviglia. Dopo aver brillato durante la competizione mondiale spagnola, il numero 10 della Francia viene ingaggiato dalla Juventus, scelto da Gianni Agnelli in persona proprio per la fantasia che il francese sa esprimere. Michel Platini passa alla Juventus per 880 milioni di lire. Alla sua prima stagione, 82-83, il vero Platini non si vede ancora. La squadra bianconera perde lo scudetto contro la Roma e la finale di Coppa Campioni contro l'Amburgo. Platini e la Juventus possono consolarsi con la Coppa Italia ed il titolo di miglior giocatore d'Europa. Platini infatti vince il suo primo pallone d'oro. Ma il 1984 è l'anno della rivincita. Con la Juventus ottiene la sua prima incoronazione europea nella finale della Coppa delle Coppe contro l'Oporto per 2-1. Vince ancora il pallone d'oro e vince il campionato italiano, considerato il più difficile del mondo, scalando la classifica dei capocannonieri. I tifosi juventini impazziscono per il nuovo re, ma il 1984 non è ancora finito. Non sazio, la Francia si aggiudica gli europei giocati in casa. Ascoltiamo Je veux.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi.
Il 1985 è un altro anno carico di successi, ma nello stesso tempo pieno di tristezza. Il 29 maggio, grazie a un rigore di Platini, la Juventus è sul tetto d'Europa, vincendo la Coppa dei Campioni. Ma della serata allo stadio Heysel di Bruxelles, più di tutto rimarrà la cronaca della tragedia, che ha portato diverse morti provocate da scontri tra le tifoserie e dalla frana di una parte dello stadio. Alla fine della stagione 85 in Italia è per la terza volta consecutiva miglior cannoniere del campionato, ma ancor più straordinario il risultato internazionale. Per la terza volta consecutiva pallone d'oro. Un vero record per un vero fuoriclasse. Nel 1986, dopo la vittoria con la Juventus a Tokyo della Coppa Intercontinentale, si aggiudica il suo secondo scudetto con la compagine bianconera e gioca il suo terzo mondiale in Messico. Sarà proprio la Francia di Platini ad eliminare l'Italia campione in carica. Il 17 maggio dell'87, dopo una partita contro il Brescia presso lo stadio comunale di Torino, Michel Platini annuncia il suo ritiro. Un mese più tardi lascia anche la nazionale francese, dopo aver collezionato ben 72 presenze. Crea la Fondazione Michel Platini, di cui è presidente. L'organizzazione ha l'obiettivo di aiutare i tossicodipendenti. E il 23 marzo 88, un anno dopo la sua ultima partita con la maglia della Juventus, Platini organizza la sua partita di addio. Allo stadio Marcel Picot di Nancy scende in campo una rara concentrazione di stelle. Per la prima volta Pelé, Maradona, Beckenbauer, Tardelli, Boniek, Zoff vestono la stessa maglia. 4 mesi dopo il giovane pensionato viene chiamato per assumere la funzione di vicepresidente del Nancy, poi chiamato nel novembre dell'88 alla guida tecnica della nazionale francese. Ma la mancata qualificazione agli europei del 92 ed il susseguirsi di polemiche spingono l'eroe francese a lasciare l'incarico per diventare presidente del comitato organizzatore dei mondiali di Francia 98. All'inizio del 2007 è stato eletto presidente dell'UEFA. Oltre ai piedi d'oro, Platini possiede ancora oggi una schiettezza, per alcuni faccia tosta, unita ad una grande sportività, qualità che insieme al suo grande amore per il calcio gli hanno permesso di vivere una splendida carriera come dirigente e organizzatore. Ascoltiamo Le Vent nous portera.
Portera.
l'evento ci porterà, Luca ci ha portato, nella storia di Michel Platini, il vento ci porta a questo ultimo blocco. Qui parliamo anche delle altre squadre, sì, perché la Serie A non si gioca solamente in quattro partite, ma ci sono anche altre partite, per fortuna, tra cui anche l'Udinese che vince 2-0 contro
il Cagliari.
Il Cagliari, i tifosi interisti saranno molto contenti dopo il pareggio con gol di Nainggolan. Poi il Bologna, per chi avesse scommesso sulla vittoria del Bologna in casa,
maledetti.
Il Bologna ha riperso contro
il Verona 4-1, cioè un risultato veramente assurdo,
che non è il Verona dell'84 dello scudetto, ma è comunque,
ragazzi, la Verona sta tallonando l'Inter, cioè 13 punti, l'Inter a 14.
Attenzione perché è
come farebbe il buon Tony, il segno sull'orecchio,
che voi non potete sentire, poi ci facciamo così, si sente qualcosa. Abbiamo fatto un grattino al microfono. Ma anche altre partite, il Catania impatta contro,
sì, doveva vincere la partita, poi ha avuto questo infortunio di Le Crottaglie, lo chiamo sempre così,
mi piace come dici, azioni scarse, sì, infortunio,
sì.
E la Samp, la Samp ha avuto
una partita pirotecnica.
Noi dobbiamo andare a Genova a intervistare, sì, ci rispondono alla mail, ma non lo dirà Altarini. La Samp pareggia, tra l'altro, una cosa che succede solamente nelle puntate di Olly e Benji, cioè un gol che viene annullato perché l'arbitro ha fischiato. C'era una puntata di Olly e Benji in cui Olly tira da centrocampo, dopo quattro puntate la palla arriva in rete e l'arbitro viene annulla perché
è strano, appunto, perché fischiato. Il Marassi comunque è lungo solo 100 metri, non è lungo 3-4 km.
Esatto. Comunque, per chi non lo sapesse, non avesse visto questa partita vincente tra la Sampdoria e il Torino per l'ennesima volta pareggia, no, a parte scherzi,
aveva fatto una grande rimonta,
rapido
con Immobile e Cerci, e poi è stato ripreso all'ultimo minuto
da un rigore
di Eder.
Però il gol che era stato annullato
salva il culetto di Delio Rossi,
esatto, che forse rivedrà la panchina nelle prossime esperienze tra 6 anni, no, scherzo. Comunque il gol che era stato annullato nel primo tempo perché l'arbitro aveva fischiato la fine nonostante avesse tirato in quel momento. Secondo te, nel 2013, si può ancora fare una roba del genere?
Guarda, io ringrazio il cielo di non essere capitato là, perché penso che l'avrei strozzato.
Dai, cioè annullare un gol perché hai fischiato.
Questo vuol dire fare fenomeni, esatto. È l'unica cosa che non devono fare gli arbitri.
Salutiamo perché... l'arbitro, che lo invitiamo in trasmissione come con Andrea.
Ah, certamente.
Esatto.
C'è un trono per te.
Esatto, poi c'è il Chievo che perde contro l'Atalanta. L'Atalanta segna Maxi Morales, un giocatore più basso della Serie A, e fa il gol più... sì, forse è più basso della Serie A.
Sì, credo di sì. Gioca lui e Bastian Giovinco.
Vedete con che trasporto parliamo di queste partite.
Riguardo Chievo Atalanta, io devo dire questa cosa, cioè Yepes è entrato gli ultimi 15 minuti.
Uomo partito.
È alzato un muro nell'area bergamasca.
Non entra più nessuno.
Su 20 traversoni ne ha presi 50 di
testa. Milan ha fatto bene a venderlo.
Ma
e qui torniamo sul
mio... Ma allora, tutto dipende da come si definisce Mexe.
Esatto.
Cioè, se è un difensore, forse ha fatto male. Ma se è un centrocampista...
È un ottimo centrocampista. Filippo, vieni in trasmissione.
Poi c'è stata anche Parma-Sassuolo.
Beh, è una partita che, come ho fatto a dimenticare Parma-Sassuolo,
e beh, da ricordare perché si è sbloccato Antonio Cassano.
Che ringrazio per il fantacalcio, perché sono due assist e un gol. Però avevo la difesa e il portiere dell'Inter, quindi
e il Sassuolo, dopo l'impresa della debacle contro l'Inter, aver subito 7 reti in casa e dopo il pareggio
positivo
a Napoli, 1-1 fantastico, è riuscita a perdere 3-1 in 10
contro il Parma.
Il Parma in 10 per mezza partita, sull'1-1 è riuscito a prendere il 2-1 e il 3-1.
Fantastico, Sassuolo.
Complimenti a Sassuolo.
Quest'anno zona UEFA il Sassuolo, già lo vediamo lì tranquillo, salutiamo tutti i nostri amici romagnoli, che dir si voglia. Parliamo anche di estero, perché José Mourinho lancia un'invettiva contro i tuffatori, i divers, come li chiamano in Inghilterra, in England. I divers.
Ma quanto sei British.
Grazie. Mourinho ha detto: quelli che si tuffano in Champions e modificano il risultato della partita, come Neymar contro il Celtic, che ha fatto espellere un giocatore, e Balotelli che si butta contro l'Ajax e il Milan recupera una partita ormai persa, sono da mandare via.
Diciamo che sono nella playlist di Striscia la Notizia delle simulazioni, quelle che fa il buon Militello.
Esatto. Solo che poi nessuno saluterà la Hunziker e... no. Comunque c'è da dire che c'è un problema soprattutto legato, io non tanto a Balotelli che avrà tanti difetti, ma quello del buttarsi, no, perché lo menano a sangue, ma Neymar, ho visto anche Confederations Cup, ne parleremo anche durante il mondiale quando faremo le telecronache non dell'Italia ma delle altre partite, Neymar si butta, è una cosa veramente scandalosa, è fortissimo, ma perché si butta?
Perché non so, avrà qualche problema alla cartilagine del ginocchio, non lo so.
Secondo me
è veramente poco, è molto molto sensibile.
Ma che poi gioca in un campionato come quello spagnolo che non è quello italiano, cioè io vorrei vederlo. Infatti ci sarà Barcellona-Milan, però con questo Milan, vabbè. No,
io lo voglio vedere contro Nigel De Jong, lo voglio
vedere. Contro Beksiktaş che non sarà espulso, non giocherà la partita in Champions, tra l'altro 3 settimane mi sa, perché
sì, dovrebbe essere il 22 ottobre se non mi sbaglio,
perché c'è la pausa delle nazionali quest'anno, ci sono già le qualificate, non dobbiamo aspettare gli spareggi ancora, perché c'è il Giappone che è passato, l'Italia che è passata, il Brasile che organizza, e l'Italia quindi ha bisogno di rodarsi, per questo forse che Balotelli è stato convocato nonostante le 3 giornate di espulsione.
Diciamo che sì, doveva essere spiegato questo punto, in quanto poteva essere un po'...
Ringraziamo per la consulenza Michele Pozzo, futuro agente sportivo, che ci ha ben delineato le idee.
Grazie Michele. A Prandelli ha dovuto spiegare per bene il perché di questa convocazione, visto appunto le mancate convocazioni precedentemente di Osvaldo e De Rossi.
Sì.
E ha spiegato che, diciamo, la convocazione dipende dal periodo di squalifica.
Sì.
Balotelli l'ha scontata e quindi è arruolabile, secondo Sir Cesare.
Esatto, detto fuori dai denti, è una scelta presa perché mancano poche partite, anche se il tempo è tantissimo fino a giugno 2014, non c'hai nessuno in attacco, devi far giocare Balotelli.
No, presa più che altro perché noi non vogliamo fare figure di merda. Sì. E quindi Prandelli, ascolta bene. Convoca Totti.
Noi vogliamo Totti nel mondiale perché vogliamo vincere questo mondiale. No, scherzo. No, però Totti al mondiale bisogna assolutamente portarlo. E voi adesso vi starete domandando una cosa: perché non c'è una musica in sottofondo? Perché noi stiamo per chiudere questa ultima puntata. Ultima puntata per ora? No, scherzo. Questa puntata è per una nota.
È l'ultima puntata della settimana.
Esatto, è l'ultima. E vi salutiamo. Saluto Luca, ringrazio.
Ciao Andrea.
Salutiamo Andrea Ranocchia, che ci avrà sicuramente sentito tutta la puntata. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori.
Salutiamo Michele Pozzo.
Tantissime altre persone che ci stanno seguendo ci scrivono tantissimo, ma noi non rispondiamo perché facciamo un po' gli snob. E quindi
riconcludiamo chiedendo a Prandelli di convocare Francesco Totti.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana. Sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti? Però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.